Vogliamo ritornare al capitolo 13 di Apocalisse, dove abbiamo iniziato la volta scorsa a parlare di queste due bestie, o per meglio dire di questi due personaggi, l'anticristo e il falso profeta. Allora voglio leggere con voi, leggiamo insieme, i primi 10 versi del capitolo 13 dell'Apocalisse. Leggeremo tre testi che sono complementari all'argomento. Allora, i versi da 1 a 10 del capitolo 13 dell'Apocalisse. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo. I suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono, una grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. E tutta la terra, meravigliata, andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie. E le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Se uno ha orecchie ascolti, se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia. Se uno deve essere ucciso con la spada, bisogna che sia ucciso con la spada. Qui sta la costanza e la fede dei santi. Dopo andiamo nel libro di Daniele, profeta Daniele, capitolo 7. Daniele, capitolo 7, e leggiamo i versi da 1 a 8. Sono tre passi, ripeto, complementari, che spiegano meglio, diciamo, questa figura dell'anticristo. Daniele, capitolo 7, i versi da 1 a 8. Nel primo anno di Baldassare, re di Babilonia, Daniele fece un sogno, mentre era a letto ed ebbe delle visioni nella sua mente. Poi scrisse il sogno e ne fece il racconto. Daniele disse: io guardavo nella mia visione notturna, ed ecco scatenarsi sul Mar Grande i quattro venti del cielo. Quattro grandi bestie salirono dal mare, una diversa dall'altra. La prima era simile a un leone e aveva ali d'aquila. Io guardai finché non le furono strappate le ali, fu sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Poi vidi una seconda bestia simile a un orso. Essa stava eretta sopra un fianco e teneva tre costole in bocca fra i denti e le fu detto: alzati, mangia molta carne. Dopo questo io guardavo e vidi un'altra bestia, simile a un leopardo, con quattro ali d'uccello sul dorso, aveva quattro teste e le fu dato il dominio. Io continuavo a guardare le visioni notturne ed ecco una quarta bestia spaventosa, terribile, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava e stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale tre delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Torniamo nel libro dell'Apocalisse, al capitolo 17. e leggiamo i versetti da 7 a 13. L'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia con le sette teste e le 10 corna che la porta. La bestia che hai vista era e non è. Essa deve salire dall'abisso e andare in perdizione. Gli abitanti della terra, i cui nomi non sono stati scritti nel libro della vita, fin dalla creazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è e verrà di nuovo. Ecco, ricordiamoci questa frase. Era, non è e verrà di nuovo. Qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche sette re. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è ancora venuto. E quando sarà venuto dovrà durare poco. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re. Viene dai sette e se ne va in perdizione. Le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. È un messaggio molto difficile, molto complicato, è vero? Veramente, quando leggiamo l'Apocalisse in questi passi, è veramente difficile entrare nel merito di tutto questo. È interessante allora, in primo luogo, fare un confronto fra la bestia di cui parla il capitolo 13 dell'Apocalisse, questa bestia che sale dal mare, e le bestie che vede Daniele nel capitolo 7. Vi ricordate, abbiamo detto la volta scorsa che Daniele ha la stessa visione nel capitolo 2 e nel capitolo 7 del suo libro. Solo che nel capitolo 2 la visione che ha Daniele di questi quattro principali imperi sono da un punto di vista umano. Inizia da loro e finisce con un materiale che non serve a niente. Invece il sogno che fa Daniele nel capitolo 7 è da un punto di vista di Dio, cioè Dio fa conoscere a Daniele quanto sarà complicato, quanto sarà terribile gli ultimi 3 anni e mezzo di grande tribolazione. Allora è interessante notare che l'anticristo di cui è parlato nei primi 10 versi del capitolo 13 dell'Apocalisse, in altre parole, riassumerà, incarnerà 3 di queste 4 bestie. Perché la quarta no? Perché, come abbiamo letto nel capitolo 7 di Daniele, la bestia che Daniele vede, e che è l'impero romano, è qualcosa che non si riesce a definire. Cioè non c'è in natura una bestia che può essere simile a questo impero, che è l'impero impero di Roma. È una cosa davvero tremenda. Allora, nel vedere in questi primi versi, nel verso 2 che abbiamo letto del capitolo 13, vedere, non so, questa bestia che è simile a un leopardo, che ha i piedi come un orso e che ha la bocca come un leone, ci fa vedere 3 caratteristiche principali dell'anticristo. Cioè sarà un regno veloce, si svilupperà velocemente, così come il leopardo raffigura la velocità. Ricordate che nel capitolo 7, nel capitolo 2 di Daniele, il leopardo raffigura l'impero greco. E voi ricorderete che questo impero si è sviluppato velocemente attraverso Alessandro Magno, un impero veloce, ha conquistato tutto soltanto all'età di 33 anni. A 33 anni quest'uomo morirà e poi il suo regno sarà distribuito in 4 suoi generali. Come abbiamo letto nel capitolo 7, queste 4 teste che sono i suoi 4 generali a cui sarà dato poi il regno. Ed è interessante vedere questo regno che si svilupperà velocemente, che avrà la forza, la potenza di un orso e sarà, notate, irresistibile, come irresistibile il leone che non si tira indietro davanti a niente e a nessuno. E sarà un momento della storia terrificante, quando nella seconda parte dei 3 anni e mezzo, quando l'anticristo getterà la maschera, quando si farà conoscere, quando farà conoscere il suo scopo, quando prenderà questo dominio che sarà un dominio mondiale, governerà con tutta la cattiveria che gli viene data. È interessante, all'inizio abbiamo letto qui nel versetto 1 che questa bestia aveva 10 corna e 7 teste e sulle teste nome di blasfeme, di bestemmie. 10 corna. Nella scrittura sappiamo che quando viene parlato di corna, letteralmente si parla di potenza. Quindi è un impero particolarmente potente. E poi 10 corna, abbiamo letto anche nel libro di Daniele, abbiamo letto in Apocalisse, che queste 10 corna sono 10 re. 10 imperi che devono ancora regnare sulla terra. Abbiamo letto che il loro regno durerà pochissimo, la scrittura dice 1 ora, per dire proprio poco tempo, praticamente durerà poco meno di 3 anni e mezzo, come adesso vedremo. E questi dieci re sono praticamente la comunità, 10 stati della comunità europea che daranno tutta la potenza all'anticristo. E sarà l'impero romano risorto. Notate, abbiamo letto in Daniele capitolo 7 che a un certo punto da questi dieci corna spunta un piccolo corno che ha occhi simili a quello di un uomo e proferisce parole arroganti, parole di bestemmie. Quindi saranno 10 imperi, 10 regni che daranno tutta l'autorità all'anticristo che regnerà sulla terra. Non sto dicendo che la comunità europea sarà di 10 regni, di 10 imperi, di 10 stati, ma 10 di questi stati daranno tutta l'autorità all'anticristo. Ed è interessante che noi abbiamo letto qui le 7 teste. 7 teste, abbiamo letto, sono 7 monti, 7 colli. E questo lo studieremo in modo particolare quando vedremo nel capitolo 17, parleremo della donna, parleremo dello Stato Vaticano. E questi 7 monti sono anche 7 imperi così composti. Abbiamo letto nel capitolo 17, lo vogliamo leggere ancora, nel versetto 10, 5, leggiamo un po' prima nel versetto 9, qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede, sono anche 7 re, 7 regni. Notate, 5 sono caduti, 1 è e l'altro deve ancora venire. Chi sono questi 7 imperi? Allora, 5 sono caduti, cioè l'Egitto, la Siria, Babilonia, la Persia e la Grecia. Sono i 5 imperi che sono caduti e non si sono più rialzati. Poi abbiamo letto che 1 è e l'altro deve ancora venire. Allora, quando Giovanni scriveva, Giovanni era sotto l'impero romano. Quindi questo impero romano è il regno che Giovanni vede, è il regno che deve venire sarà l'impero romano rifondato, non più da un punto di vista bellico, ma da un punto di vista politico, economico, e sarà l'impero romano risorto. Quindi vediamo come l'insieme di questi regni riassumano, cioè simboleggiano il cinismo, la cattiveria, la ferocia e la crudeltà. Guardate, tutto questo nella figura del leopardo, dell'orso e del leone. L'anticristo incarnerà Satana e i suoi desideri. Allora, cosa abbiamo visto qui nel capitolo 13? Notate il versetto 2. Il potere dell'anticristo non sarà un potere suo, ma sarà un potere che riceverà dal dragone, da Satana, dal serpente antico. Dice il versetto 2: la bestia che io vidi era simile a un leopardo e i suoi piedi erano come quelli dell'orso. Andiamo avanti, dice: il dragone le diede, notate fratelli, la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Quindi non sarà qualcosa di suo personale, non sarà una potenza che nasce dall'anticristo, ma sarà una potenza che Satana darà a questo personaggio terrificante. Inoltre, notate, sarà una potenza non circoscritta in qualche nazione, ma sarà una potenza mondiale. L'impero dell'anticristo, il dominio dell'anticristo sarà un dominio mondiale. Guardate cosa dice nel versetto 7, sempre del capitolo 13: le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli e di avere autorità, notate fratelli, sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Sarà una potenza, sarà un dominio di carattere mondiale. E sarà triste per chi si troverà in questo tempo. Guardateli un po', fratelli, come stanno andando le cose. Io credo che siamo molto, molto vicini al ritorno, al rapimento della Chiesa. E quando questo avverrà, tutte queste cose, le persone che rimarranno, le toccheranno con la mano. E il dominio di questo essere malefico che Satana userà, sarà un dominio su tutte le persone del mondo. Sarà triste. E nello stesso tempo, Satana realizzerà quello che è sempre stato il suo sogno. Qual è il sogno di Satana? Qual è la cosa a cui da sempre ha tenuto maggiormente? Quello di essere adorato, fratelli. Perché l'adorazione voleva dire che lui era Dio. E questa è stata la pretesa degli imperatori, dei re, dei faraoni. La pretesa di dire: io sono Dio. Io sono colui che comanda su tutti. Ed è interessante, dice nel versetto 8 del capitolo, anzi ancora prima, dice nel versetto 4: e adoreranno il dragone, cioè Satana, e l'adoreranno perché aveva dato potere alla bestia. Gli adoreranno la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Guardate come le persone che si troveranno in questo contesto desteranno meraviglia, rimarranno meravigliati, scioccati, uso dire, forse una parola impropria, positivamente meravigliati, rimarranno affascinati nel vedere la potenza di questo essere malefico e diranno: questo è il migliore che c'è. Chi può combattere contro uno così? Chi può combattere contro un personaggio come questo? rimarranno meravigliati, stupiti, affascinati. E tanto che rimarranno affascinati, che adoreranno colui che ha dato la potenza. Un po' come facciamo noi oggi. Noi adoriamo Dio perché ci ha donato Gesù. È vero? Perché il dragone che cos'è? È l'antidio. E questa bestia è l'anticristo. E il falso profeta è l'antispirito. E allora, come noi oggi adoriamo Dio meravigliati dal fatto che Lui ha avuto pietà di noi, ci ha dato la vita, ci permette di avere questa certezza, di sapere che la nostra vita è nelle sue mani, le persone che saranno in questo contesto rimarranno meravigliati, esterrefatti, stupiti, e adoreranno il dragone, e adoreranno anche l'anticristo, questa bestia che ha ricevuto questo potere mondiale da parte di Satana. Quindi arriverà a un certo punto a dominare tutto il mondo. Le persone amano gli uomini forti, no? È vero, rimaniamo affascinati quando amano gli uomini forti, uomini capaci. Guardate i film, come rimaniamo affascinati nel vedere questi uomini che sanno cavare, sanno combattere, sono potenti. E davanti, e chi vive vicino a questi uomini si sentono sicuri, è vero? Si sentono protetti. Ma questo sarà l'inganno più grande che l'uomo vivrà, perché le cose non staranno sempre così. Allora io mi sono chiesto, in che modo questo essere malefico, l'anticristo, grazie alla potenza, al trono, all'autorità che Satana gli darà, dominerà su tutto il mondo? Noi sappiamo che Satana, l'anticristo, il falso profeta, sono esseri potenti, ma non sono onnipotenti. Conoscono molte cose, ma non sono onniscienti. Avranno dominio in tutto il mondo e hanno ancora oggi il controllo su tutto il mondo, ma non sono onnipresenti. Cioè, in altre parole, Satana, la bestia, l'anticristo, sono delle creature. Satana è una creatura, è un angelo che Dio ha creato. E se lui fosse qui, non potrebbe stare in un altro paese, perché non è onnipresente. Non può stare in più posti contemporaneamente. Non è il Signore, Dio Padre, lo Spirito Santo, il Signore Gesù, che sono onnipresente. È vero, come dice la Scrittura, dove due o tre sono radunati nel mio nome, Gesù cosa dice? Lì sono io presente. Ma Satana non può dire questo, perché lui non è onnipresente. Ma allora come fa a dominare tutto il mondo? È vero, riceverà questa grande potenza, ma non è onnipotente. Non è onnipresente. Satana dominerà su tutto il mondo, prima di tutto grazie ai suoi molti ministri e servitori. Venite un attimo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 11, versetti 14 e 15. Seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, 14 e 15. Paolo dice: non c'è da meravigliarsene, cioè non vi stupite, perché Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Satana ha dei servitori, ha dei ministri che lavorano per lui. Chi sono questi ministri? Li troviamo, l'abbiamo già letto prima, nel capitolo 12 dell'Apocalisse, i versetti da 7 a 9. Apocalisse capitolo 12, versetti da 7 a 9. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono con il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Una miriade di angeli, non conosciamo il numero, ma sono così tanti da poter controllare il mondo. E come già ci è stato detto precedentemente nell'Epistola agli Efesini, nel capitolo 6, questi angeli, questi demoni, nel versetto 12 del capitolo 6 dice, lo leggo io: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Paolo li chiama principati, li chiama potenze, li chiama dominatori, li chiama forze spirituali. Tutte queste forze sono e saranno un giorno ancora a servizio di Satana. Oggi sono nei luoghi celesti, non nella presenza di Dio, perché come sapete il cielo è fatto di tre strati, è vero? C'è il cielo atmosferico, poi c'è la residenza dove c'è Satana con i suoi angeli, e poi c'è la presenza del Signore, dove Paolo in 2 Corinzi capitolo 12 è arrivato fino al terzo cielo, cioè nel paradiso davanti alla presenza del Signore. Oggi operano nella sfera celeste, ma domani, quando saranno gettati giù, nella seconda parte della grande tribolazione, opereranno sulla terra e saranno guai seri. Ciò che caratterizza purtroppo le persone non salvate è l'incredulità. E pensano che queste cose siano fantascienza. Ma un giorno, fratelli, anche se l'uomo non crede, tutte queste cose le vedrà. Interessante quando si legge, si studia la seconda lettera di Pietro, è vero? Che cosa dicono gli increduli? Queste cose sono tanti anni che vengono predicate. È da tanti anni che si dice che il Signore tornerà, porterà via la sua Chiesa dalla terra. È vero? E cercano di distogliere anche i credenti. Ma cosa dice l'Apostolo Pietro? Questi dimenticano volontariamente che nel passato, quando Dio ha parlato, la cosa è successa così. Ad esempio, dimenticano che quando Noè stava costruendo l'arca, la gente prendeva in giro Noè, ma il diluvio è arrivato. Sono passati tanti anni per noi. Per il Signore Emiliano sono come un giorno. Non sono un giorno, ma come un giorno. È vero? Il tempo per Dio è diverso da come lo calcoliamo noi. Ma una cosa è certa. Quello che Dio dice, quello avviene in maniera letterale. Questi dimenticano queste cose. Dimenticano che quando Dio ha parlato nel passato, il tempo è passato, ma le cose sono avvenute così come il Signore le ha dette, le ha pronunciate con la sua bocca. E nel capitolo 16, torniamo all'Apocalisse, Apocalisse capitolo 16, vediamo che questi demoni avranno ancora una parte, soprattutto nella battaglia chiamata Armageddon. Guardate, fratelli, capitolo 16 dell'Apocalisse, i versetti 13 e 14. E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. Guardate, dalla bocca di questi tre personaggi vengono fuori, ognuno da questa bocca, un demone. A quale scopo? Essi sono spiriti di demoni o demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente. Saranno ancora questi demoni che andranno in giro per tutti i re della terra, cioè tutti i governanti, tutte quelle persone che si dovranno incontrare in questa valle chiamata di Giosafat o di Megiddo, questa valle, si dovranno radunare per questa battaglia finale. E il Signore userà questi demoni per radunare tutti questi re. e questi demoni usciranno dalla bocca di Satana, usciranno dalla bocca dell'anticristo e del falso profeta. Quindi Satana regnerà su tutto il mondo 3 anni e mezzo grazie ai suoi ministri, grazie ai suoi servitori. Ma non è tutto. Il regno di Satana sarà mondiale anche grazie alla tecnologia, anche grazie a quello che oggi noi chiamiamo tecnologia. Ad esempio, una volta tutti gli impianti venivano fatti via etere, adesso tutti via cavo. Come mai via cavo? Perché tutti gli impianti che vengono fatti oggi via cavo danno la possibilità, attraverso un microchip, anche ad apparecchio che può essere un televisore, può essere un cellulare, quello che volete, spento, c'è la possibilità di vedere tutto ciò che accade in quell'ambiente preciso. Non so se avete mai fatto caso, fuori dalle banche ci sono dei monitor che cambiano prospettiva, stanze, e fanno vedere tutto quello che c'è dentro. Quelli sono tutti impianti via cavo. E poi attraverso la tecnologia questo avverrà. Non so se la data è giusta, ma dal mese di febbraio del 1981 a Bruxelles esiste un computer. Pensate, questo computer viene chiamato la bestia ed è stato programmato per mettere un tatuaggio indolore e indelebile, non si vede, ed è un'innovazione tecnologica grazie alla quale le persone possono andare in giro senza portare contanti, assegni, bancomat. Serve proprio per sostituire tutto questo. Esiste già dal 1981. E questo computer è situato su 3 interi piani, proprio lì dove c'è la sede della Comunità Europea. E molte persone hanno preso questo tatuaggio, questo marchio, e quando vanno a fare la spesa passano la mano o con la fronte con i raggi infrarossi, raggi laser, e tutto viene trasmesso alla banca. Non si porta più niente. Molte persone, sapete una cosa, quest'uomo che ha programmato questo computer poi si è convertito. Io ho a casa 2 cassette che sono in inglese, dove quest'uomo racconta la storia di questo computer e come quest'uomo piange per essere stato in qualche modo un premonitore di quello che succederà nel capitolo 13 dell'Apocalisse. Cioè, quando tutti saranno obbligati, pena la morte, a prendere il marchio della bestia per poter comprare e per poter vendere. Praticamente saranno tutti controllati. Satana non è onnipotente, non è onnipresente, non è onnisciente, ma attraverso tutti questi mezzi lui avrà la possibilità di controllare tutto il mondo. E questa è una cosa davvero molto molto triste. E qui dice la parola del Signore alla fine di questo capitolo 13, dice, tira proprio le conclusioni: se uno ha orecchie, ascolti. E sta usando la stessa frase solenne che troviamo quando parla delle 7 chiese dell'Apocalisse, le 7 chiese dell'Asia Minore. Però guardate prima, fratelli, verso chi tutto questo accadrà? Non accadrà ai credenti. È scritto nel versetto 8, lo leggiamo: l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, notate, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Verso chi tutto questo sarà fatto, sarà realizzato? Solo verso i non credenti. Il Signore nella sua grazia metterà a riparo coloro che crederanno, anche se molti di questi moriranno, perché come dice qui, se uno deve andare in prigionia, andrà in prigionia.
Se uno deve essere ucciso con la spada, sarà ucciso con la spada. Cioè ci saranno dei credenti che nonostante tutto quello che succederà, rimarranno fedeli alla parola di Dio, al Signore, e preferiranno morire, andare in prigione, piuttosto di prendere il marchio della bestia. E questo sarà tremendo. Ma i credenti, i nati di nuovo, non prenderanno il marchio della bestia. E Satana non avrà su di loro nessun dominio. Quindi sarà qualcosa di un tempo veramente molto, molto difficile. E poi dal versetto 11 al versetto 18 viene parlato del falso profeta. Non leggiamo tutto questo passo, non so se riesco ad arrivare in fondo, ma voglio dire qualcosa, visto che c'è ancora un po' di tempo. Dal versetto 11 al versetto 18 parla del falso profeta. Allora, notate, l'anticristo e il falso profeta sono un binomio, una società inseparabile, inscindibile. Cioè il potere politico, economico, sociale ha bisogno necessariamente del potere religioso. E il potere religioso non può nulla senza il potere economico, politico e sociale. Sono due poteri che si interesseranno a vicenda. Il giorno in cui questo binomio, questi due poteri si scioglierà, sarà anche la fine di entrambi. Guardate cosa viene detto nel capitolo 18, l'ironia della sorte. Guardate chi saranno coloro che alla fine si metteranno contro la donna, contro il falso profeta. Nel capitolo 17, chiedo scusa, non 18, versetti 16 e 17, notate fratelli, le 10 corna, cioè questi 10 imperi, quindi questi 10 regni che hai viste, e la bestia, cioè l'anticristo, odieranno la prostituta, cioè il falso profeta. La spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. E questo lo vedremo la prossima volta. Allora questi saranno due regni che viaggeranno sempre insieme. Ma ad un certo punto qualcosa cambierà. Ad un certo punto Dio realizzerà il suo disegno. E guardate, userà addirittura la bestia e questi 10 re, questi 10 regni che hanno dato il potere alla bestia per distruggere niente meno il falso profeta. Questa donna, la grande prostituta, Babilonia la grande, sarà distrutta dalla bestia stessa, dall'anticristo, con tutto il suo potere. Questo binomio che oggi c'è, perché oggi è così. Oggi queste due potenze religiose e politiche ed economiche viaggiano insieme e niente possano se queste due non dovessero viaggiare insieme. E sapete, Mussolini questo l'aveva capito molto bene. E l'11 febbraio del 1929 il Regno d'Italia ha fatto i patti e la terranenza con lo Stato Vaticano. E sapete quanto è costato allo Stato italiano questi patti lateranensi? Dove il Vaticano ha avuto l'indipendenza assoluta, cioè è stato proclamato come uno Stato a sé, indipendente. Sapete cosa ha sborsato lo Stato italiano. Stiamo parlando del 1929, l'11 febbraio, 750 milioni di lire. Sono stati fatti questi patti lateranensi. Mussolini aveva capito bene che se voleva il successo politico non poteva averlo senza la religione di Stato. E la religione aveva capito che se voleva il potere religioso non poteva farlo senza la politica. Guardate adesso, andiamo nel capitolo 13, torniamo al capitolo 13, fratelli. Leggiamo il versetto 12. Lascio per il momento da parte il versetto 11, dove ci fa vedere l'identità del falso profeta, ma guardate il versetto 12. Essa dice, quindi questa bestia, il falso profeta, esercitava tutto il potere della prima bestia, essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì, notate, che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia la cui piaga mortale era stata guarita, e operava grandi prodigi sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Guardate, il falso profeta farà in modo che tutto il mondo non credente ovviamente, il mondo incredulo, adori l'anticristo. Ci sarà questa coalizione in maniera potente. Oggi si vede ancora, è vero? Guardate quando bisogna, quando la politica, i governatori devono varare una legge. Chi sono ai primissimi posti? Sono tutti preti, sono tutti vescovi, sono tutti là. Sono loro che decidono tutto. E nulla si può fare se questi non danno l'ok. Nulla si può fare. Ma domani questo falso profeta farà in modo a tutto il mondo, a tutte le persone del mondo, farà in modo che la bestia venga adorata. E in che modo lo farà, fratelli? Guardate in che modo lo farà. Facendo i miracoli, i prodigi, segni miracolosi. E oggi già queste cose avvengono. Ad un certo punto abbiamo letto qui, e operava grandi prodigi fino a far scendere fuochi dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita dalla spada, e le fu concesso di avere uno spirito, un'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare. Non ci sono oggi queste cose? Oggi non parlano le statue? Noi non ci dobbiamo meravigliare di queste cose. È vero che parlano le statue o no? Le statue che piangono, le persone che vedono queste immagini che parlano, che dicono qualcosa, dei crocifissi che parlano. Allora ecco tutta la gente lì, a migliaia, a milioni vanno lì. Ma domani, quando sarà questo falso profeta che spingerà con i miracoli, fa scendere fuoco dal cielo, farà dei prodigi, dei segni potenti, e vedranno questa immagine che a un certo punto è ferita, sta morendo, e a un certo punto cosa fa questa immagine enorme? Parlerà. Nabucodonosor ha pensato a questo, è vero? Nel capitolo 3 del libro di Daniele si fa fare un'immagine. E lui pretendeva che tutti, quando sentivano squillare certi strumenti, andassero lì e si piegassero davanti a questa statua e la riconoscessero come un Dio. Domani tutto questo succederà. Tutto quello che noi vediamo oggi sono tutti segni premonitori. Tutti segni. Domani tutto questo, quando la Chiesa non ci sarà più, quando il Signore ha tolto la Chiesa e quando saranno rimasti soltanto coloro che avranno rifiutato la grazia, tutte queste cose succederanno. E come dicevo prima, quando vedranno tutte queste cose, rimarranno stupiti, meravigliati. Sarà bello. Questo è bello. E tutto il mondo incredulo si inginocchierà, gli adorerà e dirà: chi è simile alla bestia? Non c'è nessuno come lei. E adoreranno tutte queste cose. Guardate, fratelli, guardate questo verso 1 che troviamo qui. L'identikit della falso profeta. Vi rubo ancora 5 minuti, poi così non torniamo più su questo capitolo. Guardate l'identikit di questi. Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra, aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone. È straordinario, guardate. Aveva due corna simili ad un agnello. A vederlo sembrava il Signore Gesù. È l'agnello. È vero? Ma quando questa bestia ha cominciato a parlare, quello che tirava fuori dalla sua bocca non era la parola di Dio. Vi ricordate cosa abbiamo detto l'altra volta, la volta scorsa? Come si faceva o si fa ancora oggi a riconoscere un falso profeta? Nel capitolo 13 di Deuteronomio, voi troverete in questo capitolo 13 delle cose molto, molto, molto interessanti. Ad un certo punto voi troverete che anche se questo profeta dovesse dire qualcosa, dovesse come dire, annunciare un segno, un miracolo, che poi avviene, perché possono avvenire come qui, avverranno, ma comincia a tirar fuori dalla sua bocca qualcosa che non è biblico, questo è un falso profeta. Non dovete ascoltarlo. Anzi, all'epoca si doveva proprio mettere a morte il falso profeta. Guardate, fratelli, è sempre la parola di Dio il termine di paragone. Non sono le esperienze, non sono quelle che noi vediamo con gli occhi. Il termine di paragone, il fondamento su cui tutto deve essere filtrato, è solo la parola di Dio. Possiamo vedere le cose migliori, ma se questo non passa al vaglio della parola, chi sta parlando è un falso profeta. Pensate ad esempio al calvinismo. Forse non c'è un pensiero più blasfemo da un punto di vista della salvezza di tutto il pensiero calvinismo in riferimento alla salvezza. Quanta gente è andata dietro? Quanti uomini quotati nel mondo ci vanno dietro? Ma quando aprono la bocca non sono dei buoni profeti, perché non passano al vaglio della parola. Hanno grande conoscenza, hanno scritto tanti libri, ma sono falsi profeti. Forse anche salvati, ma falsi profeti, falsi dottori. Chi propina il divorzio e seconde nozze sono dei falsi dottori. Di che cosa si parla quando parliamo di divorzio e seconde nozze? Di esperienze. Poverino. C'è un personaggio qui nell'intorno di cui non posso parlare, che a un certo punto è arrivato a dire, dopo aver divorziato dal primo marito, aver fatto un figlio con un uomo del mondo, essersi sposata con un uomo del mondo, aver fatto un figlio, questo qua è arrivato a dire: ma guarda, io ho dato dei figli, vedi che sono una donna benedetta? Ma la Bibbia cosa dice? Sei adultera, non benedetta. Simile a un agnello, ma quando parla non è il Signore che parla. Se non è il Signore che parla, è falso. Sono i falsi dottori. Anche se sono salvati, possono propinare al mondo, possono propinare alla Chiesa dei falsi insegnamenti. È la parola, fratelli, che fa il punto di paragone, il fondamento su cui tutto deve essere vagliato. E alla fine, per non dilungarmi oltre, alla fine dei versetti 16 a 18 abbiamo l'atto finale di questo programma mondiale terrificante dell'Anticristo. Tutte le persone del mondo dovranno, mondo incredulo, dovranno prendere il marchio della bestia. Le leggiamo soltanto, versetto 16 e 18, inoltre obbligò tutti, notate fratelli, mi spiace non abbiamo tempo e non voglio ritornare più su questo, obbligò, non è qualcosa di facoltativo, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. 666. Perfettamente imperfetto, perché il 6 è il numero dell'uomo. Se tu non sei figlio di Dio, puoi anche non credere. È una scelta che puoi fare. Ma se il Signore dovesse tornare oggi, tu queste cose le vedrai con gli occhi tuoi. E tu stesso, davanti a tutti questi miracoli, prodigi, opere potenti, tu acclamerai e adorerai la bestia per andare all'inferno. E noi, fratelli, adoriamo il Signore. Perché io credo che noi non ci siamo resi conto neppure nella minima parte da che cosa Dio ci ha tirato fuori. Io credo che quando saremo nel cielo davanti al Signore, la prima cosa che diremo a Lui, Signore, veramente abbiamo capito quasi niente. Diceva bene nell'Epistola agli Ebrei, questa grande salvezza. Qualcosa, fratelli, che non avrà più un tempo, un termine, qualcosa di grande. E io credo che dovremmo adorare il Signore ogni giorno della nostra vita. Non aspettiamo domenica a venire qui. Adoriamo il Signore ogni giorno. Serviamolo, perché è degno veramente di essere servito e di essere amato. Da tutte queste cose, per quelle che lui è, ma da tutte queste cose dalle quali lui ci ha tirato fuori. E davvero sia benedetto il Signore per tutte queste cose. Amen.
Voglio chiedere a un fratello di concludere con una preghiera.
Nostro Signore, ti ringraziamo, ti vogliamo benedire, Signore, perché Padre Santo, è vero, Signore, nella tua infinita bontà.